Allora, abbiamo la fortuna di avere Alessandro Bacci, Regione Lazio, che si è avventurata in pezzi di questo percorso e ci racconta un po' la propria esperienza.
Grazie.
Scusi se era stato un po'...
No, anzi. Grazie per l'invito. No, devo dire sì, parto dall'ultima sollecitazione che ci è stata data, quella di cogliere l'opportunità. Poi magari descriviamo un po' la situazione dell'amministrazione che diciamo ci siamo trovati un po' a cercare di governare. Concordo sul fatto che in realtà ci troviamo di fronte a una bella e grande opportunità. Finalmente insomma, sburocratizziamo un po' le nostre metodologie, il nostro modo di pensare, cerchiamo di sostituire il metodo e l'esperienza alla norma, che insomma non sarebbe male questo. E l'esperienza di Regione Lazio è un'esperienza diciamo che parte da qualche anno, già un po' da lontano, da una situazione che insomma accenno brevemente, di contesto che non è un contesto ottimale come vorrebbe appunto un utilizzo efficace al 100% di questo framework, ma diciamo ovviamente è una situazione abbastanza complicata. Il contesto era diciamo dal micro, metodologie assenti per quanto concerne rilevazione dei fabbisogni personali e metodologie per un qualunque approccio in materia di analisi delle competenze, non fosse altro che per pianificare i fabbisogni formativi, è un approccio anzi totalmente burocratico al fabbisogno di personale, alla riallocazione del personale all'interno delle stesse strutture o tra strutture, e un approccio totalmente burocratico alla pianificazione formativa. Burocratico, insomma, potete immaginare. Per riallocare e trasferire una persona da una direzione all'altra bastava la richiesta del dipendente in un lotto di direttore, insomma la persona si spostava, c'era bisogno, non c'era bisogno, ma insomma potete immaginare che all'interno dell'amministrazione non tutte le strutture evidentemente sono uguali, come carico di lavoro, carico di stress, che sono il rovescio della medaglia della importanza strategica spesso dell'ente. Un conto è lavorare in sanità in Regione Lazio, altro è lavorare, insomma, adesso mo diranno quelli che dico questa, però insomma, altro è lavorare nei parchi regionali, insomma, e quant'altro. E potete immaginare che in alcune zone del territorio regionale, diciamo, nell'ambito della materia ambientale e dei parchi, c'era un sovraffollamento di gente, che veramente mancavano le scrivanie per mettere le persone, però insomma, continuavano ad arrivare. Il tema è stato sostanzialmente cercare di fare un po' macchine indietro, in un contesto però che non era semplicemente questo, cioè libera scelta tra continuare con questo approccio o cambiarlo, ma purtroppo era diciamo condizionato da fattori che hanno avuto un impatto, devo dire, devastante sull'organizzazione amministrativa. Nel 2013 la Regione Lazio era tecnicamente fallita, un bilancio sostanzialmente fallito in sanità, tant'è che appunto gli è iniziato il piano di rientro che si è concluso quest'anno, e in particolare per il bilancio e ancora più in particolare per le spese di personale. Spese di personale legate innanzitutto alla spesa dell'organizzazione, quindi una proliferazione di posizioni organizzative, 1.300 funzionari avevano 1.300 posizioni organizzative, insomma. Per cui, tant'è che io racconto sempre questo aneddoto, che i primi giorni mi sono trovato dietro la porta 5-6 persone che volevano parlare con me, erano quei poveri 5-6 funzionari che tra 1.300 non c'erano la posizione e non si sapevano spiegare il motivo, e quindi insomma lì ho capito insomma che il sistema era un po' complicato da questo punto di vista. Quindi spending review, riduzione del costo dell'assetto organizzativo e riduzione dalle 20 direzioni con dipartimenti a 12, quindi tolte 8 direzioni generali, soppressi i 2 dipartimenti e istituita la figura del segretario generale di struttura. Devo dire che questo ha lasciato, potete immaginare, anche in coloro che hanno perso il posto, diciamo, apicale e quant'altro, uno strascico infinito che ancora in buona parte e va avanti. Questo, diciamo, faceva da pandan a una situazione di spese personali totalmente fuori controllo, censurata dalla Corte dei Conti, che ha avviato ovviamente un procedimento contabile su questo, diciamo, e quindi ci siamo trovati a dover togliere proprio di tasca ai dipendenti i soldi, quindi le retribuzioni sono state nominalmente ridotte. E le posizioni organizzative sono state abbattute di 770 posizioni, sono state ridotte. Quindi, insomma, potete immaginare che c'è stata una ragione per cui a un certo punto, forse due volte, la regione è stata occupata dai dipendenti, insomma abbiamo dovuto ricorrere all'utilizzo, per fortuna, della forza pubblica. Comunque il tema è questo. In questo contesto non parti sereno, dici, sai, entro, applico le metodologie, insomma, prima devi fare spending review e devi mettere a posto i danni erariali che ci stanno e poi vai. L'altro fattore però che ci ha condizionato forse ancora di più nello specifico nella programmazione del fabbisogno di personale e nella gestione del turnover minimo che abbiamo avuto fino adesso via via con leggi bilancio statali abbiamo un po' preso respiro, sono le nuove funzioni calate dal legislatore. C'è questo tema, io premetto, io vengo dalla Ragioneria Generale dello Stato, quindi insomma ho fatto 12 anni là, mi trovo da 5 anni in Regione, quindi sono passato dalla funzione di controllore a quella di controllato, vi assicuro insomma che si capisce molto di più stando da questa parte, insomma sarebbe utile che chi fa norme e controlla ogni tanto facesse anche il suo mestiere, perché ti rendi conto di quello che scrivi e delle direttive che fai quando stai dall'altra parte, insomma, molte delle quali sono difficilmente applicabili. Il tema è stato che a un certo punto il legislatore, no, a un certo punto l'ha sempre fatto, si è inventato di fare non solo il legislatore ma anche l'organizzatore, il dirigente, il politico, no? Per cui ci cala addosso alle regioni tutta una serie di nuove competenze, non solo, ci dice ti devi prendere queste competenze che tu non hai chiesto e che non volevi assolutamente fare e non era nella tua programmazione di fare, ma devi anche prenderti questo personale e sai che c'è, questo personale te lo carico sul turnover, quindi praticamente io ti sequestro il turnover, ti prendi questo personale e via. Insomma, queste condizioni potete immaginare, questo non sto parlando degli anni 90, sto parlando della Del Rio, insomma, che è del 2014, quindi, e da lì, diciamo, le regioni, in particolare la nostra, di cui ho contestualizzato già le premesse, potete immaginare, insomma, che ha avuto qualche problema. E perché? Perché è evidente che da questo punto di vista è saltato ogni tipo di programmazione, ammesso che avessimo in quel momento l'idea e la forza di proporla. Per cui a un certo punto ci siamo presi uno stock di personale che in una prima fase ha ammontato a circa 700 unità, scelte dagli enti che ce le hanno cedute, quindi non scelti da noi, e per il semplice fatto che si trovavano a una certa data a svolgere una certa funzione, potete immaginare, è il massimo della rilevazione del fabbisogno questa, e abbiamo preso questo personale abbandonando il turnover credo per 2 anni e mezzo, 3 anni, nel senso che tutte le facoltà assunzionali programmate per un ricambio generazionale che a quel punto era necessario, perché con il turnover così stretto, insomma, i dipendenti hanno un'età media molto elevata, in alcune professionalità, segnatamente gli ingegneri e gli architetti, che sono quelli, insomma, che mandano avanti delle funzioni molto delicate in materia di infrastrutture, adesso, ahimè, anche in materia di ricostruzione, dopo il terremoto, è evidente che lì abbiamo dovuto mettere uno stop e abbiamo preso amministrativi vari, insomma, che facevano varie cose su tutte le funzioni, compreso l'ambiente, che abbiamo dovuto prendere. E non è finita lì, perché poi nella seconda fase sono arrivati anche i centri per l'impiego, quindi altre 700 persone prese, e queste sperabilmente con risorse finanziate, ma che poi bisogna vedere sostanzialmente se basteranno risorse di derivazione statale per pagare gli stipendi, per cui alla fine, insomma, noi ci siamo trovati diciamo una platea di soggetti che è aumentata, di dipendenti della regione che è aumentata, diciamo, in qualche mese nella percentuale di più del 30%, quindi da un momento all'altro, diciamo, la regione si era si era creato un sovraffollamento di persone, con tutti i problemi che potete immaginare, logistici e quant'altro, proprio di gestione quotidiana. Da questo punto di vista, devo dire, insomma, non ci siamo comunque persi d'animo, perché abbiamo voluto affrontare quelle che erano, secondo noi, le priorità, anche qua legate a nuove funzioni che sempre il legislatore, dirigente, gestore ha calato contro sulle regioni, che sono l'attivazione, ad esempio, dei numeri unici d'emergenza e il potenziamento delle sale operative della protezione civile. Allora, a quel punto noi che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto fare di necessità virtù. È evidente che avevamo sul groppone personale che comunque ci era stato dato e che ci aveva diciamo occupato tutto il turnover. Abbiamo provato a fare una riallocazione molto, diciamo, tagliando le cose con l'accetta, per cui abbiamo responsabilizzato parecchio i direttori capistruttura per la gestione di questo personale, per censire questo personale, e abbiamo subito messo in piedi un sistema di analisi delle competenze, di rilevazione del fabbisogno, per poterli riallocare laddove fosse necessità. Dall'altro, con le nuove esigenze legate appunto all'attivazione dei numeri unici d'emergenza, quindi la sala operativa del 118 è stata sostanzialmente sostituita da una grande sala operativa che è sostanzialmente interforze, che risponde al numero 112, il numero unico di emergenza, e la sala operativa della protezione civile, che gioco forza anche con il sisma, si è dovuta potenziare. Abbiamo cercato di trovare le professionalità necessarie per far funzionare quelle strutture di emergenza, che erano evidentemente l'immagine, l'obiettivo in quel momento principale di Regione Lazio. E quindi gran parte del nostro turnover restante, quello che ha cominciato praticamente a riposizionarsi a seguito delle cessazioni, è stato destinato a bandire un concorso per operatori al numero unico di emergenza. Ora, come potete capire, e vi ho raccontato in sintesi solo gli aspetti principali, le tappe principali di tutta una vicenda che invece appunto ha avuto anche delle altre fasi che vi risparmio. Potete immaginare come queste decisioni siano state delle decisioni prese con il buon senso, con degli strumenti che al di là e anzi invece di aiutarti non erano altro che un contesto normativo di vincoli e di risorse scarse. Appunto, questo era il quadro che ci veniva dato, e da questo punto di vista ci siamo messi e con buona volontà abbiamo cominciato a mappare le direzioni dal punto di vista dell'analisi delle competenze. L'ho visto che nel framework era segnato nella fase numero 6, se non erro. E quello è l'aspetto più delicato di tutti, sostanzialmente. Noi possiamo, appunto, come si diceva prima, quantificare il fabbisogno, quantificare il turnover come vogliamo, ma una corretta e puntuale analisi delle competenze è il modo di risolvere in casa tutti i problemi, anche agganciando, aggiungo io, una buona formazione, un piano formativo che possa, da questo punto di vista, anche essere di supporto. E quindi siamo partiti con alcune direzioni regionali per un totale di circa 600 dipendenti che sono stati, diciamo, mappati con l'aiuto del dirigente e dei direttori fino all'operazione di valutazione, quindi valutazione, autovalutazione e poi l'operazione di validazione da parte dei direttori, e abbiamo avuto quindi una mappatura delle competenze che per noi è una metodologia molto importante della base di partenza poi per esportarlo nelle altre direzioni. E a questo punto arrivano le linee guida sui fabbisogni. Le linee guida sui fabbisogni con un approccio che evidentemente è burocratico, perché è quella, diciamo, è la linea di governo del settore pubblico che ancora persiste. È logico, insomma, che sono delle linee guida che di per sé possono solo aiutare ad implementare una metodologia, ma in realtà non ti dicono realmente quale possa essere. Quindi, diciamo, ben venga questo questo framework che è stato preparato, che dà un contenuto a una forma che in realtà sarebbe ci farebbe scadere solo nella logica dell'adempimento burocratico, come purtroppo abbiamo sempre fatto. Insomma, siamo dirigenti, però c'è sempre, diciamo, il problema che se non si legge un testo in gazzetta ufficiale o non viene emanato un DPCM, insomma, qualcosa non funziona. Mentalità questa da superare, che devo dire, con questo approccio metodologico, che in realtà è facilmente modulabile e flessibile ed è soprattutto contestualizzabile a seconda della realtà in cui si muove l'amministrazione, direi, e condivido molto l'aspetto che si sottolineava prima, che prendendo le fasi che interessano si può comunque arrivare a fare un buon prodotto. E da questo punto di vista direi che è fondamentale però il mix di analisi delle competenze, che ti porta sicuramente a una stima del fabbisogno che puoi impegnare con il turnover, anche se fosse libero non illudiamoci troppo, perché la prima misura è sempre la riallocazione del personale. Da questo punto di vista posso dire che l'esperienza è quella, ma soprattutto è importante che l'analisi delle competenze sia anche poi la base di partenza per fare un buon piano formativo che possa aiutare e modificare e sia quindi un utile supporto per la riallocazione. E non credo ci sia altro da aggiungere.
Puoi dirci solo due parole su che tipo di metodologia avete scelto in Regione Lazio per classificare le competenze?
Sì, sulle competenze noi abbiamo scelto praticamente tre direzioni. Una è la direzione del personale e sistemi informativi, che è la mia direzione, e altre due direzioni che lavorano più della mia, lavorano strutturati per processi, cioè che hanno un'organizzazione a flusso di processo, per cui hanno delle competenze molto definite, intendo competenze della struttura dirigenziale, molto definite, per cui hanno dei compiti separati. Da quel punto di vista le persone che sono addette a quelle aree hanno ben chiaro qual è il loro mestiere e non c'è troppo il rischio di sfociare sostanzialmente nella genericità della descrizione delle loro funzioni. Per cui una persona che è addetta a un'area di programmazione chiaramente sa bene che quell'area fa quel tipo di attività, che non è poi l'attuazione, che non è poi il controllo, che non è poi la rendicontazione. Quindi, diciamo, la chiarezza dei compiti assegnati all'inizio è stato utile anche in fase di analisi delle competenze. L'analisi delle competenze si è svolta ovviamente coinvolgendo i dirigenti con un'intervista puntuale dei dirigenti, e dopodiché siamo passati alla intervista anche del personale. E poi il tutto è stato validato dai direttori, i quali hanno sostanzialmente stimato e hanno dato anche una valutazione sulla coincidenza delle competenze dichiarate e possedute dal personale con gli obiettivi e le competenze, diciamo, organizzative, con le competenze declinate agli atti di organizzazione delle aree dirigenziali. Da questo punto di vista devo dire che è stato uno sforzo non tanto di arrivare a un punto, a un risultato, è stato uno sforzo far capire dov'è che si voleva arrivare, far capire perché si doveva fare, e quindi qua, ed è il tema, diciamo, che ci ha impegnato di più, è un tema di cambiamento anche di approccio della dirigenza. Cioè, ci siamo accorti molto spesso che questi strumenti sono del tutto, tra virgolette, delegittimati e considerati, diciamo, non importanti e non strategici, per cui far cogliere alla dirigenza in primis, non solo al personale, ma innanzitutto a chi dirige, l'importanza di questi momenti di riflessione e di valutazione, insomma, già quello è qualcosa di complicato. Per cui abbiamo affiancato dei corsi di formazione manageriale in cui abbiamo parlato molto di queste metodologie e abbiamo, secondo me, fatto dei buoni passi in avanti.
Grazie.
Grazie.